Contro Radio.
Day after day.
The Fool of the Hill, la puntata di lunedì 11 dicembre 2017, Giovanni Gozzini nei nostri studi, lunedì prossimo non ci sarà, secondo me, mi sembra di ricordare, forse, anche se avremo una, ecco, avremo una puntata pre-natalizia, in ogni caso, certo, inshallah, come sempre, vedi che no. I nostri amici, allora, da dove vuoi partire? Da dove ci siamo lasciati la scorsa settimana?
No, ora quello ci si arriva, Pietro Grasso di Destra, perché prima volevo fare un discorso su ciò che accomuna il popolo palestinese e il popolo italiano. C'è una disgrazia che è quella di avere la peggiore rappresentanza politica degli ultimi due secoli. Però, per chiarire questo concetto, bisogna prima fare pulizia delle parole. Io, che sono un poveretto comunista, marxista, non leninista, nato e cresciuto alla politica nel 68, ho un concetto molto preciso di politica, che poi è quello di Marx, dell'ideologia tedesca, e cioè il movimento reale che abbatte lo stato di cose presenti. E diciamo, lo sforzo collettivo di governare e trasformare la realtà. Questo è il mio concetto di politica. Quando parliamo di politica, però, in Palestina e in Italia, parliamo di un'altra cosa, completamente opposta. E cioè parliamo di una corporazione formata da qualche migliaio di eletti, grazie al voto di scambio, nelle assemblee rappresentative, e qualche migliaio di tuoi colleghi di giornalisti. Questi formano una corporazione che campa sulla erogazione e il controllo dei flussi di spesa pubblica e che pensa unicamente ed è animata dalla propria autoriproduzione nel tempo. Quindi, come vedi, tra i due concetti c'è una grossa differenza. In Palestina, 50 anni, perché Al-Fatah viene fondata nel 67, questa rappresentanza politica, che si suddivide poi tra l'OLP, l'AICA e la, e Hamas,
e sottogruppi di Hamas dall'altra parte,
in 50 anni non è riuscita a fare un qualche cosa di utile per il proprio popolo. Sono corrotti, infatti girano con doppio petti grigi che il popolo al quale dovrebbero appartenere non si può nemmeno lontanamente permettere, campano degli aiuti internazionali. Hamas, il contributo sociale che dà al proprio popolo nella striscia di Gaza è di far scavare a dei ragazzini dei tunnel, sbucano in territorio israeliano, si fanno arrestare. E quindi loro campano nelle carceri israeliane e alla famiglia viene dato un sussidio da parte di Hamas che paghiamo noi, cioè gli aiuti internazionali. La disoccupazione all'80%, ci fosse stata una mossa per cercare di risolvere questa situazione negli ultimi 50 anni. E quindi che cosa è successo? È successo che, senza colpo ferire, Israele ha vinto la sua battaglia grazie all'arma, non nemmeno segreta, dei coloni. Io ho sentito, cos'era, venerdì, questa professoressa inglese, poveretta, che non sa nemmeno di cosa parla, dire ai coloni...
Dove la
TV? No, era a Palazzo Vecchio, c'era un convegno sulla Palestina, e questa poveretta ha detto, dice, sono imperialisti, i coloni israeliani sono gli imperialisti e quindi li rimanderemo a casa, come abbiamo sempre mandato a casa gli imperialisti. Ah, questa poveretta deve sapere che, appunto, nel 68 gli imperialisti erano i soldati yankee che stavano in Vietnam e poi saranno i soldati sovietici in Afghanistan, che erano soldatini di leva mandati lì dal loro governo imperialista con motivazione a stare lì tendente allo zero. E infatti, con un po' di tempo e di fatica, perché erano equipaggiati meglio, però poi i nativi, che invece difendevano le loro case e le loro famiglie, l'hanno mandati a casa. Allora, i coloni sono tutt'altra cosa, i coloni israeliani sono russi, appartengono all'ultima ondata immigratoria russi, cioè gente incivile, profondamente incivile, che viene dal nulla, che da millenni accarezza il sogno di una terra, che sono vissuti al freddo per tutta la loro vita, da generazione in generazione, arrivano lì al caldo, questi col cavolo che tornano a casa, perché a casa non c'hanno niente. Quindi questi non tornano a casa, moriranno prima di abbandonare quel pezzetto di terra fertile e calda che si sono riusciti a ottenere. Quanti sono? 700.000. Allora, nel 2005, se non mi sbaglio, Sharon, che è stato un pezzo di merda, ma l'ultimo grande leader israeliano, portò a casa con la forza 7.000, tiriamo i numeri,
il
coloni della, della striscia di Gaza. Lacrime, sangue, scandalo, violenza, eccetera, però ce la fece, erano 7.000. Questi 700.000, ripeto, che non sono gli imperialisti di cui parlava la povera professoressa inglese, nessuno li riporta a casa, a meno di non pensare un'altra Shoah. E quindi lo Stato palestinese è finito. Tutti i leader internazionali che dicono i due Stati, compreso Macron, dicano una balla sapendo di dirla. Lo Stato palestinese, se guardate la mappa di questi 700.000 coloni, non si farà più. L'unica scelta che è rimasta al popolo palestinese, grazie appunto a questa rappresentanza fantastica del premio Nobel che hanno avuto nella storia, è quella di scegliere se andare in Israele o andare in Giordania o in Egitto. Credo che la grande maggioranza farà, come faremo tutti, la prima scelta. Chiedete al circa milione di arabi che stanno in Israele se volessero tornare in Egitto o in Giordania, vi diranno tranquillamente sicuramente di no. Nonostante che la loro
tempo,
situazione in Israele non sia ovviamente fantastica.
Ma anche perché non sono cittadini arabo-israeliani dentro i confini dello Stato israeliano, perché quei territori non a caso Israele si è sempre rifiutato di annetterseli.
Certo,
okay,
sono figurome, occupied territories.
La questione rimane sospesa, rimane spinosa. Sulle carte distribuite dall'ONU, Israele non ce l'ha nemmeno una capitale, non è indicata neanche Tel Aviv, non è indicata.
Sì.
E gli stati, considera che fino nel 2006 c'erano un paio di piccoli stati,
siccome
latinoamericani, che avevano l'ambasciata a Gerusalemme, poi
sì.
la spostarono
Trump...
anche...
E siccome anche Trump appartiene a quella corporazione formata da giornalisti e politici professionali, e è una mossa dettata dalla disperazione. Credo il primo anno di Trump sia il peggiore a memoria d'uomo nella presidenza di tutte le due partiti degli Stati Uniti, perché ha perso pezzi un giorno dopo l'altro. Deve fare qualcosa. E allora questa, diciamo, era una cosa che si poteva fare subito, abbastanza gratis, a differenza delle altre. Finora non ha portato a casa un risultato che non sia uno positivo. Negativi tanti, elevato dal clima, si è elevato dal diciamo dalla gestione concordata multilaterale a livello internazionale. Però di risultati positivi non ci sono. Fa questa mossa, che è una mossa che non significa niente. Non significa niente, cioè Trump non ha un piano di pace, facendo questa mossa non fa fare un passo avanti. Quel povero popolo senza rappresentanza politica scenderà di nuovo in piazza, perché gli
non
è rimasta.
Lo sta facendo.
Ricordo che il momento in cui siamo stati più vicini alla pace e a uno Stato palestinese è stato nel 93 con gli accordi di Oslo, figlio della prima intifada, la prima intifada nell'87, una rivolta spontanea che prende di sorpresa queste due fantastiche rappresentanze
leadership
politiche. E proprio perché una rivolta spontanea di popolo si arriva a quel risultato. Perché se no, se era per questi fantastici professionisti della politica, non sapeva nemmeno gli accordi di Oslo.
Su questo non c'è purtroppo nessun dubbio. In questo momento vediamo Abu Mazen su Sky TG24. La questione della capitale, naturalmente, è sempre una questione molto contesa, eccetera, eccetera. Trump è Trump, non c'è dubbio. Però alle volte ci lasciamo incantare poi da parole che ci piacciono di più. Ma tu te lo ricordi il Tony Blair all'indomani dell'11 di settembre 2001? Il 12 di settembre 2001 Tony Blair disse: adesso basta. Il mondo è tutto dedito alla costruzione di uno Stato palestinese. Punto e fine. Perché dove è finito Tony Blair? A prendere lo stipendio del quartetto.
Certo, diciamo fa parte di quel secondo concetto di politica anche lui. Chi fosse onesto partirebbe dalla situazione che c'è sul terreno, la realtà concreta, e da lì si può ripartire, perché non è Gerusalemme, guarda, che non era importante nemmeno per gli israeliani e nemmeno per i palestinesi poi alla fine. Al-Quds, come la chiamano loro, è la moschea di Al-Aqsa, la lontana, cioè è la terza. Maometto ci arriva a bordo di un asino rosa, cioè già questo ti dà l'idea. Mecca e Medina, l'Arabia Saudita, sono i luoghi sacri del popolo musulmano. E Ben Gurion, tutto il primo insediamento israeliano politico è quello dei kibbutz, è quello rurale, è quello che vuole il socialismo. Israele nasce come paese di sinistra, oggi si fa fatica a pensarlo anche semplicemente, però,
anche poi dovremmo...
e dice Gerusalemme non gliene importa niente perché sono laici, non sono religiosi.
Dovremmo parlare anche della leadership politica israeliana, che non è messa meglio né di quella italiana né di quella palestinese.
No, fa parte di quel ciclo appunto di professionisti,
cioè,
che puntano,
non hanno
a
una classe dirigente da 20 anni ormai.
Te l'ho detto, l'ultimo è stato Sharon, che aveva un suo disegno, il ritiro da Gaza, Kadiva, questa nuova formazione Kadima. Politica, sì, Kadima. Il certo è quello di Sabra e Shatila, cioè quello che non mosse mano, dito, facendo sterminare i palestinesi nei paesi arabi, perché Settembre Nero era in Giordania, Sabra e Shatila sono stati fatti dai cristiani maroniti in Libano, cioè, però lui certamente non intervenne per difendere quelle migliaia di civili sterminate nel Libano meridionale. Vuoi passare grasso te?
Ti vedo no, volevo capire, quindi che succede ora? La capitale, secondo gli Stati Uniti, va spostata a Gerusalemme. La questione infiamma gli animi e fra una settimana ce ne siamo dimenticati?
Certo, sì,
questo è il grande tema.
Sì, sì.
Perché i cambiamenti in quella zona del mondo stanno avvenendo in maniera molto lenta, come una sabbia che cresce silenziosa.
Allora.
Però c'è una telefonata, prendiamo la prima, poi mi rispondi. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno, Gianni.
Ma io devo dire che sono sostanzialmente d'accordo con Giovanni sulla sua analisi, su tante cose. Fra l'altro suggerirei di rileggere Operazione Shylock di Philip Roth, secondo me, anche se molto vecchio, è abbastanza
attuale,
interessante la situazione attuale. Però volevo dire, definire gli israeliani laici, un paese in cui le lalle il sabato non vola e tutto si ferma perché così dice la legge, ecco, la legge delle tavole della Bibbia, ecco, mi sembra un pochino eccessivo, francamente. Ecco, poi
questo è un tema complesso. Questo è un tema molto complesso.
Sarà che appena sento puzzo di preti e di Dio mi piglia male, però mi sembra un po' strano, si vede quelli che girano con cernecchi e non gli fanno fare il servizio. Mi sembra strano definire Israele un paese laico, ecco. Io se lo facessero mi sembra sia il corrispondente dell'Iran, ecco. Io so, forse sono eccessivo, comunque. Ciao ciao.
Grazie Gianni.
Quello, se si guarda,
il tema della laicità dello Stato di Israele è un tema molto
complicato.
Controverso.
Se la religione ebraica non fanno proseliti, quindi serve solo a tracciare i confini di un popolo, non hanno una costituzione ma hanno la legge del ritorno.
La legge fondamentale.
Sì, è una questione lunga. Certamente i primi leader di Israele, come Ben Gurion, dello Stato di Israele, sono leader socialisti, il movimento sionista nasce in ambiente socialista, hanno a cuore una gestione cooperativa e socialista della terra, appunto il mito dei kibbutz, che poi è scomparso, però è uno dei miti fondativi di Israele. Di Gerusalemme gliene importa il giusto, anzi loro ci tengono a fare di Tel Aviv la nuova vetrina, la nuova città, la nuova metropoli occidentale, moderna,
però,
eccetera.
Però arrivare a dire che Israele a un certo punto mette le mani su Gerusalemme perché è costretta dagli eventi della guerra dei sei giorni, a me sembra eccessivo.
No,
cioè la gioia incontenibile di persone che per 2000 anni si sono salutate dicendo l'anno prossimo a Gerusalemme, non la derubricherei affatto di tattica militare.
Però se te affronti qualsiasi questione del Medio Oriente dal punto di vista religioso non ne viene a capo. Se la laicizzi la questione e dici guardate oggi signore il gioco è tra Arabia Saudita e Iran, Israele si è messa ai margini e sta
così
a guardare e aspetta di fare il terzo litigante, quello che gode fra i due litiganti, cioè c'è un grande ritorno della realpolitik, vedi che però stiamo eliminando la religione. Ciò che divide Iran e Arabia Saudita non è il fatto di essere sunniti e sciiti, perché poi si assomigliano tutti questi regimi religiosi, appunto, è il fatto di essere, se guardate semplicemente la carta, le due medie potenze. Scomparsa la guerra fredda, scomparsa le superpotenze, Trump che torna a casa e fa l'isolazionista, la media potenza che fa getta le basi del suo progetto più o meno egemonico sulla regione, e Iran e Arabia Saudita si tornano a fronteggiare come prima della parentesi storica incarnata dal colonialismo occidentale. Quindi è un ritorno all'antico. In questo c'è una cosa positiva, perché finché si parla di realpolitik, si parla di roba che si può gestire diplomaticamente, trovare una soluzione accordata. Se mi tiri in ballo le religioni, e quindi se fai leva sull'appartenenza di Israele, cristiani e musulmani, no, non si li viene a capo.
Abbiamo ricevuto un messaggio al nostro numero WhatsApp: il Medio Oriente è l'esasperazione della follia come conseguenza delle religioni, la scusa della fede è una palla al piede anacronistica e dannosa per qualsiasi dialogo e processo di pace ovunque nel mondo. Israele e Palestina sono solo il caso più noto e probabilmente neppure il più cruento. Se si combatte nel nome di Dio, ovviamente tutto è lecito ed autoreferenziale, come lo è stata la nota stampa di poco fa del premier israeliano a Bruxelles. Che cosa ha detto? Aspetta, che cosa ha detto il premier israeliano a Bruxelles? Ha detto: Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele. Trump ha solo messo in chiaro i fatti, la pace si basa sul riconoscimento della verità, e riconoscere Gerusalemme capitale è la verità. Così il premier israeliano Netanyahu nella conferenza
stampa. Questo è falso, e Netanyahu la religione ebraica non sa nemmeno che cosa sia.
No, ma lui non sta parlando di religione ebraica, ha detto è sempre stata la capitale dello Stato di Israele.
Perché? Perché c'è il muro del Tempio. Il Tempio è l'ultima vestigia del terzo Tempio della storia del Regno di Israele. È un riferimento religioso. Allora, io che sono cattolico praticante, vo a Gerusalemme e faccio un corso accelerato di ateismo. Di ateismo. Perché entro nel Santo Sepolcro e trovo questi immigrati russi, quegli incivili, stratati in terra su questa lastra di pietra, la lastra del Santo Sepolcro. Apro la guida, è stata sostituita 3 volte nel corso degli ultimi 700 anni.
Ma quello un po' se è stato bruciato.
Una freccia di cartone Golgota. C'è una scalinata tutta sbertucciata di 13 scalini e un soppalco. Il Golgota, come sa chiunque sta a Gerusalemme, è un bel colle brullo fuori città. E lo vede. Ah, è tutta un'invenzione, è tutta una balla. Cioè, se la religione è quella,
comunque non sono,
soltanto, sono i mercanti del tempo.
Non sono soltanto i russi a prostarsi, credimi. Cioè,
sì, lo so. Ora
cioè, non
russi,
è un altro
perché
russi.
Quelli sono particolarmente ignoranti, a cominciare dalla cucina, ma. Però
altro che i russi, lì quando vai, come dire, al Santo Sepolcro e via discorrendo, ci sono folle che vengono veramente da tutto il mondo, prima di tutto all'Italia, che piangono lacrime amare. Di fronte a quello che rimane dell'ennesima ricostruzione della
cupola delle rocce, quella d'oro, no?
Certo.
Io ci sono stato di straforo, portato da.
Sei stato dentro?
Dentro, sotto. Allora, sotto quella cupola, e ti posso anche dire come, perché la Simonetta della Seta, che era allora responsabile dell'Istituto Italiano di Cultura, che è una donna brevilinea e dinamicissima, di straforo alle 7 di mattina riuscì a portarmi. Se era prima di tutto il casino, se che sarà nel 2005, mi sembra. E sotto c'è quello che la religione musulmana ritiene il luogo di origine del mondo. C'è una roccia, una bella roccia, che loro pensano sia il punto, il Big Bang, capito? Di tutto l'universo. Cioè, balle. La religione è un'altra cosa.
No, la religione è questa, per la verità,
sì,
né di più né di meno.
La religione politica è questa qui, purtroppo.
Certo. Pronto, buongiorno.
No, scusatemi un attimo, ma è possibile che nel 2017 ci si scanni ancora in nome di chi ha l'amico immaginario più bellino?
È un po' più complessa di così, mamma, guarda, mi dispiace deluderti, ma è un
però,
po'
però
pelo
di ragione, c'hai un po' di ragione.
Si sta parlando di amici immaginari, vedo l'elefante rosa, ovvero l'asino rosa, lo zombie che cammina sull'acqua e quell'altro che ha 7 mani. Oh ragazzi, ma cioè, io non riesco ancora a capire, ci si fa tutti pigliare per il culo in nome della religione, ci si squarta in nome della religione per che cosa? Per un amico immaginario, cioè, ma quando è che l'umanità farà un salto di qualità intellettivo e inizierà a dire cazzo, Gesù Cristo e Vanna Marchi alla fine sono la stessa persona?
Ma
perché tanto Vanna Marchi non ti cura e le preghiere non ti curano, vai a farti curare dall'ospedale.
Ma non è un discorso di cura, non è un discorso di cura, è un discorso molto più profondo e complesso.
Dicevano una volta gli anarchi.
Purtroppo il Mamo ha ragione, nel senso che noi vedremo, è una mia previsione, nella reazione nazionalista alla globalizzazione che ci aspetta, che nel nostro prossimo futuro, molta strumentalità religiosa ci verrà fuori, lo scontro di civiltà di Huntington, cioè
sì, sì, chiaro, non
sarà l'arma della reazione, ma è sempre una strumentalizzazione
politica.
Ma perché è un tema enorme. Sì.
Che
però
ha a che fare soprattutto con la morte.
C'è chi scientemente l'utilizza.
Assolutamente,
cioè, Salvini dice la razza europea, la civiltà giudeo-cristiana. Ecco, questi sono tutti strumentalizzati.
La religione si frappone probabilmente tra l'uomo e Dio, se c'è un Dio, non c'è dubbio. Ma non possiamo derubricare il tema a bischerata di una umanità così poco consapevole di se stessa.
Io
il tema
che
è la morte,
sono
è un tema immane.
Io che sono religioso, mi piace parlare col Mamo perché voglio che l'umanità sia adulta. E quello che mi interessa di parlare di religione è di parlare di un'umanità adulta che non crede ai miracoli, che non ha la religione per salvarsi l'anima, perché la religione in realtà è la parte migliore di noi stessi, cioè se la prendi dal suo lato serio, è migliorarsi e cercare di amare il prossimo, essere bravi, quello che tutti fanno senza dargli il nome di religione.
Prendiamoci per mano e preghiamo nell'auspicio di una classe dirigente migliore di noi.
Allora parliamo dell'Italia.
Macron lo sarebbe detto: ora dovete congelare gli insediamenti. E Netanyahu l'ha guardata e gli ha detto: e perché? Perché veramente siamo a un livello molto molto basso.
Sì, ma ora
allora, visto che ci stiamo divertendo, perché il tema che aleggia poi è quello della morte, quando si parla di Dio, quando si parla di religione, quando si parla di queste cose qui, alla fine il tema è quello lì, cioè noi siamo lì a dire: ma che bestia è sta cosa della morte? Ma allora cerchiamo questo e quell'altro. Torniamo con i piedi per terra e il nostro Full of the Hill voleva sviluppare una sua riflessione sfumata, ovviamente, sul tema Piero Grasso, che è, come dire, uno dei temi che si pongono poi con forza in questo scenario così mutevole di una politica italiana che sta andando, peraltro, a breve alle urne. Dunque, tema...
Sì, guarda, la voglio affrontare così. Ci sono due cose di sinistra che questi dei Liberi Uguali, che sono un po', devo dire, un po' ritardati, perché ecco, hanno preso sto nome maschile. Allora hanno detto, via, allora diamo un'evidenza alla E di Liberi e Uguali, così sembra Liberi, Libere e Uguali, tanto la desinenza è
uguale.
È la... Questo è stato il grande contributo di questa nuova formazione politica alla cultura di governo, a quel famoso concetto di politica da cui siamo partiti. Allora, ci sono due cose. Primo, esiste o no una questione salariale in Italia?
Certo.
Si può andare avanti una famiglia con 1200, quando va bene, euro al mese? La risposta è no. La risposta è che una cosa di sinistra, ma che nessuno ha detto negli ultimi 30 anni, men che meno quell'altro che bercia sempre Landini, il salario minimo, almeno 1500 euro. Questa è una cosa a cui la sinistra di questi mentecatti non è abituata, perché non si tratta di puppare soldi allo Stato. Si tratta di fare una vecchia cosa, che è quella che poi è l'imprinting originario della sinistra europea 200 anni fa, la lotta di classe. Andare a prendere i soldi al padrone, che così non li mette in banca e non li investe in finanza, e li dà ai suoi operai. Primo punto. Hai sentito dire te qualcuno di questa... Mi sembra una cosa elementare, no? Di sinistra. C'è stato qualcuno a Liberi Uguali, che poi sto nome è già una contraddizione, no? Cioè, se siamo liberi siamo tutti diversi, voglio sperare, se no siamo uguali alle api, alle formiche. Cioè, se siamo liberi e tutti uguali, questi cretini non sanno nemmeno sciogliere i nomi, infatti credo sia stato Peppe Civati, siamo all'Unione Sovietica, siamo alla Corea del Nord, siamo alle parate sulla Piazza Rossa. Se io voglio la libertà di tutti, il comunismo, diceva Marx, è ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni, cioè tutti diversi. Nemmeno queste cose elementari. Vabbè, ma lasciamo perdere, perché l'intelligenza...
Ma per quale ragione ti
che...
sei spinto a dire che poi tu vieni visto sempre come, appunto, the full of the hill, il provocatore, quello che dice che è nudo, quello che si spinge oltre, quello che dice delle cose che non si possono dire, le provocazioni. Però dire che Piero Grasso è di destra, boh...
È un magistrato. Allora, tra la sinistra e i giudici c'è sempre stata una... tradizione di diffidenza, no?
Sì, sì, fino a 30 anni fa.
Bravo, fino a Mani Pulite. Allora lì c'è preso una ubriacatura, io la chiamo il rodotismo, da Stefano Rodotà, che è la malattia senile del comunismo. La CGIL è diventata il sindacato dei diritti, cioè ha smesso di fare lotta di classe e si è rivolta allo Stato. Il padrone non è più esistito nel suo orizzonte e ha cominciato a chiedere roba allo Stato, per cui debito pubblico, eccetera, eccetera. Piero Grassi è un magistrato, cioè uno che pensa che il mondo sia diritto al lavoro. L'ho scritto, sono a posto con la mia coscienza. Nella Bibbia, se si vuole far arrabbiare il Mao, erano i farisei, no? Questa setta religiosa, certo. Dice: io sono a posto con la mia coscienza perché sono andato in chiesa e ho pregato. È la stessa cosa, è una messa laica, dire diritto al lavoro non significa niente se non fai la lotta di classe. Seconda cosa, ho detto della questione salariale, tutti a stracciarsi le vesti, l'automazione, i robot portano certo via i posti di lavoro. Allora c'è stato uno che mi abbia detto: ma intanto quel lavoro in fabbrica com'è diventato rispetto a quello di tempi moderni di Charlot, rispetto alla catena di montaggio? Certo. Io scommetto è migliorato. Allora qui c'è qualcosa che mi devi dire se sei di sinistra. Siccome sono ancora 3 milioni, non sono stati cancellati gli operai come spesso si sente dire, allora è migliorato col robot il lavoro? Me lo devi dire, perché questa è una cosa importante per me. Se non c'è più il lavoro alienato, se il lavoro migliora, se il lavoratore diventa soltanto anche intellettuale, quindi camice bianco oltre che col... cioè sono trasformazioni importanti. Nel 68 non si parlava quasi d'altro, c'erano inchieste operaie ogni 3x2 in l'organizzazione del lavoro. Nessuno che mi dice questo, perché poi mi dovresti dire: se c'è tutti sti robot, perché la produttività non aumenta? Perché la produttività è sempre ferma, non si va indietro in Italia? Sarà che le piccole e medie imprese non ce l'hanno questi robot e che continuano a sfruttare e a pagare poco i loro operai? C'è un problema allora? Queste si chiamano forze produttive. Il vecchino con la barba, Carlo Marx, le chiamava forze produttive. La tecnologia è amica degli operai. Intanto migliora. Poi dici: mi portano via posti di lavoro. Ragioniamo, perché se si guarda le tendenze in tutti i paesi sviluppati, l'abbiamo detto spesso, il terziario sopravanza. In Italia, in Europa occidentale, no, non ce la fa. Perché? La mia modestissima risposta è che c'è poco mercato. Che se io volessi andare a fare il tassista, per usare l'esempio che fanno tutti, ma è l'esempio sbagliato, ma se io voglio non fare l'avvocato, ma voglio aprire una società, voglio avviare un'attività economica, imprenditoriale, io ho miliardi di difficoltà. Non è come negli Stati Uniti. E quindi io credo che questa forse è una delle risposte per cui noi non abbiamo quel margine di recupero dell'occupazione data dal terziario. Perché se vai a vedere, Xi Jinping c'ha lo stesso problema in Cina. Vuole rialzare i salari, vuole passare da un modello trainato dall'esportazione a un modello trainato dalla domanda interna.
E i suoi padroni, deve aumentare
i suoi padroni, che poi sono spesso ex quadri di partito, chiaro, sempre quella solita questione della corporazione, gli dicono: sì, sì, ci si dà, e poi non glieli danno perché hanno sindacati finti. Se Bernie Sanders e Hillary Clinton avessero fatto questo discorso sui salari, forse un pochino di rednecks e di operai della Rust Belt non votavano Trump. Non lo so, non abbiamo la controprova. Però
è verosimile pensarlo.
Capito? Quindi la questione non è solo italiana, purtroppo. La sinistra, che non è più in grado di ragionare in termini marxisti, è un problema che abbiamo a livello mondiale.
Tornerà la prossima settimana The Fool of the Hill? Ci lasciamo con questa domanda.
Ma chi se ne frega?
Alleggiare, ringraziando Giovanni Cozzini per essere stato con noi per questo lunedì 11 dicembre 2017. Todo cambia, torna domattina alle 8:35.
The sun going down and the eyes the sun going down, and the eyes in his head see the thank you.